www.dj.it e la storia continua. Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. I roghi delle vanità. Bernardino da Siena, Giacomo dalla Marca, Giovanni da Capestrano, Roberto Caracciolo da Lecce, Bernardino da Feltre hanno speso infuocate parole per convincere della anti-economicità dell'investimento in vesti e ornamenti e hanno acceso veri e propri fuochi, i falò della vanità, per bruciare le tentanti bellurie che rischiavano di precipitare uomini e donne nelle fiamme dell'inferno. Antieconomicità, si diceva, non solo per la vacuità dell'investimento nelle vanità terrene, ma anche per l'occasione persa di far circolare il denaro impiegandolo in traffici e commerci anziché tenerlo morto, immobilizzato, cioè in vesti e gioielli di valore. Il fatto è che, a ben vedere, non erano affatti morti i denari investiti in simili oggetti, che circolavano senza posa, davano lavoro a molte persone e alimentavano commerci. Resta comunque la tenacia degli sforzi compiuti dai predicatori per limitare il pompe e vanità e la costanza della produzione di leggi suntuarie da parte delle autorità cittadine. La ripetizione è certo indice del mancato raggiungimento dell'obiettivo, ma anche della necessità avvertita per secoli di invadere uno spazio che oggi giudichiamo privato. Regole, e regole e ancora regole, hanno inseguito per secoli uomini e donne nelle loro case, nelle stanze più private, anche al momento di indossare un farsetto o di ornarsi con un vezzo di perle. Leggi e gusti, regole e mercato si sono scontrati in fatto di vesti. La lotta è stata lunga e il risultato è sotto agli occhi di tutti. La piramide del peccato. E se le parole non bastavano a contenere le vanità, non restava che passare ai fatti e le autorità civili presero a comminare multe e a ordinare sequestri, mentre i predicatori ebbero l'idea di accompagnare i loro vibranti sermoni con lingua di fuoco. Le pire della vanità. Giovanni da Capestrano, a Norimberga, diede alle fiamme ben 6 carri di cose futili e lo stesso fece a Erfurt, a Magdeburgo, Breslavia, Bamberga. Anche Bernardino da Siena fece ricorso a questo mezzo dotato di grande scenità e di potente valore catartico. A Perugia nel 1425 e a Firenze nel 1434 promosse altrettante roghi. Una 60ina d'anni più tardi Bernardino da Feltre ne accese uno analogo sempre a Firenze, dove Girolamo Savonarola ne organizzò a sua volta ben 2 che ebbero luogo, rispettivamente, il 7 febbraio 1497 e il 27 febbraio dell'anno successivo. Quanto a Bernardino da Feltre, ne organizzò una a Modena, nella piazza principale, nel 1486 e di lì a poco un altro a Perugia, seguiti l'anno successivo da quelli di Spoleto, Revere, Mantova e Parma. Il rogo del 1497, voluto dal Savonarola, è così descritto nella cronachistica coeva. Quando la processione giunse in piazza, trovò una grande piramide ottagonale, alta 30 braccia e di oltre 100 braccia di perimetro. Era costituita da tanti gradini quanto i peccati capitali, cioè 7, e sopra di essi si trovavano disposte tutte le vanità raccolte nel carnevale. A un segno convenuto, Quattro persone appiccarono il fuoco ai quattro angoli della larga base e subito si levarono alte fiamme mentre si diffondevano i rintocchi delle campane del palazzo della signoria. E l'abito che fa la differenza. La normativa suntuaria bolognese, emanata dal cardinale legato Bessarione nel 1453, suddivideva la popolazione in sei categorie. La prima era costituita da cavalieri, la seconda dai dottori in legge e medicina, la terza dai nobili e comprendeva quanti, da almeno 30 anni, non esercitavano arti manuali o erano iscritti alle corporazioni dei notai, dei cambiatori, dei drappieri o dell'arte della seta. La quarta categoria includeva gli appartenenti alle arti dei beccai, degli speziali, lanaioli, stracciaioli, merciai, dei bombasari e degli orefici, mentre nella quinta facevano parte i lavoratori delle altre arti, fino ad arrivare all'ultima categoria costituita dagli abitanti del contado. Alle donne della categoria più elevata era concessa una veste di cremisino, panno fino color rosso acceso, una seconda veste di velluto differente, un lucco, lunga e sobria veste, di cremisino o di panno rosato, o un'altra veste di panno rosato. Lo strascico consentito era di 2/3 di braccio, circa 40 centimetri. Le donne dei dottori avevano una dotazione più scarsa, una veste di velluto cremisino o di velluto di altro colore, un'altra di panno di grana, un lucco di velluto non cremisino e un guardacuore di seta. Lo strascico poteva essere al più di mezzo braccio. Alle donne della categoria che seguiva erano preclusi il lucco di seta e la veste di cremisino, al posto della quale potevano avere un lucco dello stesso tessuto. Le donne della quarta categoria potevano possedere una veste di velluto, non cremisino, e una seconda di panno, mentre quella della categoria inferiore si dovevano accontentare di una sola veste di panno rosato. A nessuna donna del contado era lecito indossare vesti o ornamenti di seta, né panni di grana e tantomeno capi di tessuto cremisino. www.redigio.it e la storia continua.